Rieccoci dentro la mattinata di Radio PNR 96.400, la mattinata del giovedì è ormai un appuntamento fisso, ci fa molto piacere quello con Simone Usala. Ciao Simone, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Eccoci qua, Simone Usala che fa parte dell'associazione sportiva Iceberg Acqui Terme. Lo ripeto anche stavolta Simone, voi fate powerlifting, cercatelo su Google perché è una disciplina da approfondire. Se volete approfondirla tramite i nostri microfoni, tramite insomma quello che abbiamo raccontato, andatelo a cercare sui podcast di Radio PNR, sul nostro sito li trovate, le nostre prime interviste. Ma con Simone ogni volta trattiamo un argomento diverso, vero Simone? Oggi ci spostiamo in un argomento addirittura quasi più psicologico, ma dici qualcosa in più di cosa parliamo oggi.
Oggi volevo parlare di sport e doping, perché
certo.
Comunque diciamo che il doping sta influenzando molto il mondo dello sport.
Certo.
Perché forse tutto questo deriva anche un po' dal pubblico che vuole sempre più risultati, quindi vuole prestazioni migliori.
Certo.
Tutto questo spinge poi gli atleti anche per una questione commerciale a fare uso di sostanze dopanti. Non sto criminalizzando il pubblico, però tendenzialmente atleti di grande calibro almeno una volta nella vita hanno fatto utilizzo di sostanze dopanti.
Ecco, certo. Diciamo che, questo è un dato importante,
cosa,
sì.
Esatto, un dato molto importante, perché c'è da dire anche una cosa, che da qualche anno ci sono molti atleti che hanno scoperto come raggirare i test.
Certo, certo,
questa
certo.
È la cosa più grave, perché significa che questa macchia non si riuscirà mai a sconfiggere.
Sì,
come
sì,
ad esempio,
sì, sì.
Una cosa molto interessante è che la prima cosa che fanno è una residenza, una grafica falsa che viene comunicata alla WADA. Qualora poi la WADA facesse dei controlli a campione, la residenza, la grafica non è corretta, quindi si aumentano le prassi per fare i test.
Certo,
e
certo.
Poi sono magari ad esempio anche i farmaci e le tecniche per ingannare i test.
Sì, sì,
sì. A questo proposito
sì.
Io volevo citare nel ciclismo una sostanza che poi è una proteina sintetizzata che si usa per combattere l'osteoporosi, che è la CE011.
Sì.
E praticamente cosa fa? Viene trasformato in doping genetico, cioè come ad esempio l'EPO nel ciclismo prima aumentava il numero di globuli rossi, questa proteina che viene sintetizzata ne aumenta naturalmente i globuli rossi senza essere rilevata nel sangue, quindi diciamo che si è trovata una scorciatoia per...
Eh sì, ma infatti davvero i numeri stanno cominciando a diventare sempre più importanti. Tra l'altro il doping di cui tu parli Simone, questo è ancora più interessante, se vogliamo tristemente affascinante. Stiamo parlando dello sport dilettantistico, giusto Simone? Quindi insomma...
Esatto, perché tieni in considerazione una cosa, che la maggior parte di soggetti che fanno uso di doping sono atleti non agonisti.
Certo.
Quindi, sono atleti che comunque non competono, ma lo fanno soltanto per obiettivo personale, che comunque magari fanno parte di competizioni non professionistiche, quindi si parla di organizzazioni dilettantistiche.
Ecco, già
è il dato ancora più grave.
Già, questo è assolutamente un dato molto... chiederti, ci sono anche dei numeri, c'è anche qualche dato per quanto riguarda diciamo così la possibilità di capire qualcosa in più per quanto riguarda il doping, come dicevamo, nelle situazioni dilettantistiche.
Allora Carlo, a malincuore devo dirti che l'Italia
certo.
È al primo posto
sì.
In termini di atleti risultati positivi, si parla circa di 171 casi, ovvero il 21% della popolazione degli atleti, che siano agonisti e non agonisti, quindi questo è un dato che ci sconforta un po', perché comunque come sempre siamo sul podio, però non per le cose positive.
Esatto, tristemente agli onori della cronaca, dimmi.
Abbiamo un atleta su 5 fa uso di doping,
sì.
Quindi su 5 atleti almeno uno che è stato trovato positivo in più discipline.
Sì.
E come disciplina abbiamo il bodybuilding con il 22% al primo posto, l'atletica è al secondo posto con il 20% e al terzo posto il ciclismo con il 18%. Anche se io personalmente,
sì.
Non per colpevolizzare il ciclismo, ma pensavo di trovarlo almeno al secondo posto. Perché sappiamo tutti che comunque l'obiettivo principale di un soggetto, che sia un agonista, è quello di raggiungere un fine prestazionale estetico.
Sì,
e quindi si va subito a pensare al culturismo e al bodybuilding.
Ok, quindi insomma questo è interessante anche per il fine prestazionale, questo è un punto esclamativo che tu metti giustamente, perché ci sono diciamo dei diversi modi, ecco, mettiamo così, per cadere nel doping. E volevo chiederti però un po' una riflessione, se vogliamo, cioè stiamo parlando di doping a livello dilettantistico, perché si arriva tanto secondo te, Simone? Perché insomma, se paradossalmente possiamo comprenderlo per un motivo agonistico, per un risultato finale, a livello dilettantistico dovrebbe essere un piacere lo sport, dovrebbe essere puro divertimento.
Io credo che la cosa più importante, Carlo, sì? Nello sport dilettantistico sia quello di promuovere una disciplina e promuoverla in termini anche di socialità.
Certo.
Quindi al di là del risultato e della competizione, io credo che ogni atleta, parlo nel mio caso, un atleta dilettantistico.
Certo.
Che la cosa bella è sapere che ci sono dei limiti che non si possono superare o che comunque richiedono molto tempo per essere superati. Forse sì, questo diventa anche una sfida costante.
Certo.
Sapere che io riesco ad arrivare lì, però ci vogliono 8 anni. Quindi io devo metterci al massimo tutto il mio impegno.
Sì.
E tutto questo impegno poi mi porta anche a creare una maturità personale.
Un atleta
che non è solo affermato per i risultati, ma è affermato anche per le sue potenzialità, le sue capacità tecniche, le sue capacità di pensiero, quindi sapere come si può arrivare strutturandosi magari un percorso. Quindi credo che questa sia la cosa più importante. Ad tenere in considerazione anche quelli che sono poi gli effetti collaterali di sostanze dopanti, perché comunque si sta giocando con dei farmaci, questa cosa
che maggiormente
ha un pericolo di problemi cardiocircolatori, piuttosto che ha problemi anche a livello di organi. Quindi una volta che questi effetti collaterali che ci sono sempre, sono inevitabili, arrivano,
certo,
con qualche problema che permane, in altri casi si arriva anche alla morte, diciamo. Quindi si sta scherzando un po'.
Situazione molto molto interessante, e davvero ti ringraziamo per questa riflessione che ci hai chiesto di fare, ed è veramente molto 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 grande. Ecco, bisogna un po' porre dei punti interrogativi. Simone, io
posso lanciare un piccolo messaggio, Carlo?
Alla grande, abbiamo ancora 30 secondi, con piacere.
Soprattutto per i giovani.
Sì, dimmi.
Io credo, dato sì che comunque la popolazione media degli utilizzatori dei farmaci anabolizzanti parte circa dai 19 anni.
Certo.
Il messaggio che mi sento di dare ai ragazzi più giovani è quello di capire cosa si sta facendo.
Sì.
Se qualcuno ce lo propone, se ci troviamo di fronte alla possibilità di poterli utilizzare, siate forti e continuate a praticare lo sport, che è la cosa più bella.
Esatto, avere capacità critica e tentare di capire verso dove si sta andando.
Esatto.
Simone, io ti ringrazio veramente. Simone fa parte dell'associazione sportiva Iceberg Acquiterme, quindi ci fa ancora più piacere pensare che appunto dalle nostre parti ci sia dello sport fatto bello in modo sano. Simone poi condivide con noi Tortona, quindi è da queste parti. Grazie mille Simone, ci sentiamo presto giovedì prossimo, e nel frattempo buon lavoro e buona giornata. Ciao Simone, grazie.
Grazie di cuore, Carlo. Ciao a tutti.
A presto.